tornati su Radio 110 con una nuova puntata di Futura Talk, il programma a cura del Master in Giornalismo di Torino. In studio Francesca Sorrentino
e Riccardo Liguori.
Beh, allora, giovedì scorso non siamo potuti andare in onda perché abbiamo avuto problemi tecnici, però oggi recuperiamo e parliamo di nuovo di sostenibilità. E oggi finisce la terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che è promosso dall'ASVIS, appunto l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. È un'iniziativa di sensibilizzazione culturale e politica nell'ambito della realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Avevamo seguito due degli eventi del festival, il primo organizzato dal movimento Mezzo Pieno nell'ambito della campagna per la parità di informazione positiva e il secondo invece a cura di If Life Design e Mercato Circolare, in collaborazione con l'associazione Stampa Subalpina sull'economia circolare e i modelli di lavoro sostenibile.
Oggi in studio con noi c'è Luca Streri, fondatore di Mezzo Pieno, e dopo avremo in collegamento telefonico Nadia Lambiase di Mercato Circolare.
Cominciamo con il nostro primo ospite. Diamo il benvenuto a Luca Streri. Buon pomeriggio, Luca.
Ciao ragazzi.
Allora, un accenno alla tua biografia. Sei nato a Torino nel 72, sei stato un broker di borsa a Ginevra, poi nell'estate del 2005 hai cambiato vita e sei volato nel sud dell'India, una terra che però avevi già conosciuto all'età di 12 anni, in un viaggio con i tuoi genitori. Decidi così di dar vita ad una missione di riorganizzazione positiva di oltre 300 villaggi rurali. Da questa esperienza nasce Mezzo Pieno, la rete della positività. In cosa consiste, Luca, questo progetto?
Beh, più che un progetto è uno stile di vita, direi. È il frutto del sogno che ho coltivato tanti anni, da quando ho fatto il mio primo viaggio in India, da preadolescente, e mi sono portato dietro per tutta la mia carriera. Quindi quando poi ho realizzato la mia carriera lavorativa in banca, dopo un po' di anni, ho saldato il debito con la società, direi, con la famiglia, e ho dimostrato che quello che la società voleva da me ero riuscito a ottenerlo. A quel punto mi sono detto: adesso voglio realizzare il mio di sogno, non le aspettative che aveva il mondo nei miei confronti. E quindi ho lasciato la banca a Ginevra in cui lavoravo e ho raggiunto un padre missionario, che è la persona con cui ho iniziato a lavorare e a vivere in India. Io oggi ancora vivo in India, però essendo italiano, essendo torinese, torno spesso a casa, e la domanda che mi è sempre stata fatta dal primo giorno in cui sono stato in India è: facciamo qualcosa anche in Italia, c'è bisogno di aiutare anche la gente qua. E più mi guardavo intorno, più mi accorgevo che le cose che io facevo là non servivano qua. Non serviva a dar da mangiare, non serviva a costruire case. Ma cosa serviva? E la domanda è frullata nella mia testa per tanto tempo. Ma poi la risposta è venuta da sola. È venuta dal fastidio che io ho cominciato a provare tutte le volte che rientravo a casa, che rientravo in Italia, a partire dall'aeroporto, sentire gente che si lamentava continuamente.
Vabbè.
Dopo settimane e settimane in India, in mezzo alle popolazioni tribali che non hanno niente, non si lamentano mai, io appena scendo dall'aereo già la gente si lamenta al carrello dove ritira i bagagli, perché sono in ritardo i bagagli, perché fa freddo, perché fa caldo. E allora ho detto: ecco che cosa ci vuole. Dobbiamo ricominciare a capire quanto siamo fortunati, a guardarci attorno, vedere il bello che c'è, che non siamo più in grado di vedere. E allora ho detto: rieduchiamoci, ed è nato Mezzo Pieno.
Perfetto.
Perfetto.
È sempre per rimanere appunto in tema di positività, giusto per legarlo un po' al discorso della buona informazione. Secondo te che vuol dire fare buona informazione e come può incidere su uno sviluppo sostenibile?
Ecco, il primo aspetto di cui mi sono reso conto nella nostra società, chiamiamola così, occidentale, è stata una deformazione dei media, cioè una tendenza a enfatizzare sempre le cose negative, a spettacolarizzare la sofferenza, a utilizzare il negativo come oggetto per vendere la notizia, per incuriosire, per tenere attaccati i lettori, gli ascoltatori. La notizia è più facile, no? È uno stratagemma che usano da sempre i comunicatori. Ma questo stratagemma può forse servire per attirare l'attenzione, ma è diseducativo, ci nutre di negatività. E quindi, dopo che uno è immerso in questo ambiente, perché da tutte le parti abbiamo stimoli di questo tipo, dalla TV, dalla radio, e poi diventano i nostri dialoghi quotidiani, no? Le cose che sentiamo sono quelle che poi discutiamo tra amici. Dopo un po' rimaniamo immersi in un clima di negatività.
È un riverbero continuo, no? Si può dire.
Esatto. E quindi cosa può succedere? Che dopo un po' ci sembra che il mondo sia quello, ma non è quello, quella è la narrazione che il mondo fa di se stesso. Ed è un attimo da lì a cercare, da lì arrivare a percepire un malessere che non è detto che corrisponda al vero malessere. Quindi il primo argomento su cui io voluto concentrare il mezzo pieno e parlare con il mondo del giornalismo e sollecitarlo a essere più positivo. Questa cosa è diventata un progetto vero e proprio che si nutre di ricerca accademica, quindi capire quanto le notizie sono veramente negative, quanto influiscono percentualmente sui giornali, come mai sono negative, qual è il linguaggio che può ispirare più negatività piuttosto che un altro, e poi lavorare con il giornalismo per proporre qualcosa che vada nella direzione opposta o diversa. E quindi di qui è nata una campagna che si chiama Parità di Informazione Positiva, che è nata ormai più di un anno fa e che coinvolge più di 100 giornalisti televisivi e della carta stampata, della radio, con un protocollo che si impegna a avere più buone notizie nei loro notiziari, con l'obiettivo di arrivare almeno al 50% di buone notizie in tutti i notiziari nazionali.
Una buona prospettiva sicuramente. Dunque, procediamo. Giovedì scorso abbiamo raccolto anche il contributo di Silvio Malvolti, presidente dell'Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo, per un approccio che pone maggiore attenzione alle soluzioni piuttosto che ai problemi descritti solitamente dai giornalisti. Quindi collegandoci a quello che diceva anche Luca. Abbiamo allora chiesto a Malvolti quale responsabilità può avere il giornalismo nel favorire la sostenibilità nel mondo dell'informazione. Sentiamo cosa ci ha risposto.
Innanzitutto il giornalismo costruttivo è un termine che è stato coniato in Nord Europa e serve a identificare il modo in cui possono essere trattate le notizie togliendogli quel carico inutile di ansia che non serve. Per questo si chiama costruttivo. È diverso dalle buone notizie perché non si limita a guardare solamente il lato positivo, ma tratta anche le notizie, i grandi temi mondiali, quelli che vengono pubblicati sulle prime pagine dei giornali o nei titoli dei telegiornali, cercando però di allargare il quadro, rendendolo più ampio e fornendo una prospettiva più reale rispetto al fatto in sé, che preso in maniera isolata di solito viene trasferito in maniera negativa o ansiogena. È veramente importante che gli addetti ai media, i giornalisti, i direttori e gli editori adottino il prima possibile un giornalismo più costruttivo, perché è loro grande responsabilità, avendo in mano il megafono dell'informazione, riuscire a trasferire una visione il più corretta possibile, la più oggettiva possibile della realtà.
E questo qui era Silvio Malvolti, fondatore dell'Associazione Italiana di Giornalismo Costruttivo. E più o meno da quello che ha detto è un po' lo stesso obiettivo che vi ponete voi, lo stesso approccio alle notizie.
Un filo rosso, si può dire, no?
Esattamente, ed è quello che ci ha accomunati ed è quello il motivo per cui l'abbiamo invitato a Torino. Noi lavoriamo con Silvio e con la sua associazione da diverso tempo. Lui è un precursore in Italia di questo, è stato uno tra i primi a parlarne, adesso è andato avanti, sta andando avanti, insieme stiamo elaborando delle strategie per formare i giornalisti, grazie anche alla sua esperienza, e per andare in una direzione più costruttiva. Non è una cosa che ha inventato lui, ma è una cosa che si è diffusa a livello mondiale e noi facciamo parte di questa rete mondiale che ci sta lavorando con entusiasmo.
Una vera e propria rete della positività. E allora, prima di continuare con l'intervista, un breve intermezzo per gli ascoltatori. Abbiamo pensato ad un pezzo musicale in tema con la positività. Ascoltiamo insieme un brano del 1997. Si chiama Beautiful That Way, di Noah.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Thank you. is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited prize we'll forget about our sorrow and think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way.
Questa era Noah con Beautiful That Way. E ora torniamo in studio. Sempre giovedì abbiamo parlato anche con Nicoletta Pogliotto di Parole Ostili. È un progetto che ha 2-3 anni e che ha l'ambizione di diffondere l'attitudine positiva a scegliere le parole con cura, sempre nella consapevolezza che queste sono importanti. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Ciao, sono Nicoletta Pogliotto, sono formatrice certificata di Parole Ostili Academy. Parole Ostili è una fondazione che si occupa di portare delle testimonianze legate appunto alla formazione di un senso di civiltà digitale. Quindi cerchiamo di formare il cittadino digitale, perché sui social c'è molto odio, perché è riduttivo e soprattutto è avvilente immaginare che l'hating e il cyberbullismo si possa sconfiggere o combattere abbandonando la lotta. In realtà bisogna trasformare la lotta, rendere appunto sostenibile la comunicazione, recuperare il vero peso delle parole e soprattutto partire dal presupposto che gli insulti, come appunto sostiene il nostro manifesto, gli insulti non sono argomentazioni, e quindi il recupero del valore semantico della parola, che non deve essere utilizzata come una pietra ma deve essere utilizzata come uno strumento per costruire dei ponti.
Lei era Nicoletta Pogliotto di Parole Ostili, ma torniamo in studio sempre con il nostro amico Luca Streri. Cosa ci puoi dire, Luca, di questo intervento?
Beh, Nicoletta è una forza della natura, veramente è una positività in persona.
È il progetto, dirompente quasi, no?
Dirompente, sì, incontenibile. Infatti aveva 20 minuti nel suo intervento di tempo e ne ha fatti 30, ma nessuno se n'è accorto.
Vero,
perché
vero.
Era talmente interessante. Abbiamo dovuto fermarla solo per rispetto a quelli che venivano dopo, ma non certo perché stava annoiandoci. E quello di cui si occupa insieme a Parole Ostili è una cosa molto bella. È nata da poco, ma è talmente bella che ha avuto subito una grande risposta. E ci troviamo in grande affinità con loro. Il loro obiettivo è quello di lavorare di più sulle parole, mentre noi, avendo una rete che lavora in generale sulla cultura della positività, non vogliamo e non ci interessa neanche andare così nel dettaglio. Quindi ci fa piacere che ci sia qualcuno che lavora sulla parola. Noi abbiamo tanti settori, lavoriamo nelle scuole, nelle aziende, lavoriamo con l'etica del lavoro, lavoriamo con le persone disabili, con gli anziani, quindi non abbiamo né il tempo né la voglia di entrare così dentro. E l'apporto che dà Parole Ostili è molto importante, di grande qualità, dentro di giornalisti molto preparati e molto determinati con cui collaboriamo e ci mutuiamo reciprocamente di energia positiva.
Quindi fanno ingresso a pieno titolo nella vostra rete, insomma, la positività.
E viceversa. Il nostro manifesto è firmato da loro e viceversa, e noi firmiamo loro.
Continuando a parlare di Mezzopieno nel 2014 ha fondato Mezzopieno News, che nasce come blog. Ma dopo il successo riscontrato nel suo primo anno di vita, si parla di oltre 10.000 accessi a settimana, diventa la prima free press italiana di buone notizie, ad uscita bimensile. Ma cos'è per te una buona notizia?
Mi trovo d'accordo con quello che diceva Silvio Mavolti prima. Non vuol dire buono, non vuol dire a tutti i costi qualcosa che è andato bene. Buono può voler dire qualcosa anche che è andato male, ma che può essere interpretato con una via d'uscita. Quindi il termine che ha aggiunto Silvio della costruttività di una notizia non vuol dire che si limiti al valore intrinseco della notizia, ma a come viene raccontata.
Che quindi non deve essere per forza una bella notizia, giusto?
No.
O una notizia buona, quindi.
Assolutamente. La positività viene anche dal confronto con la negatività, anzi soprattutto da quello. Cioè, noi ci rendiamo conto di quando una cosa è bella perché sappiamo benissimo quando non lo è.
Sì, sì.
E possiamo capire in che punto siamo della situazione che stiamo vivendo. Va benissimo accettare anche che ci sono delle cose negative nella vita. Sarebbe assurdo non vederle, sarebbe una patologia.
Perfetto, perfetto. Grazie.
Continuiamo. Il Festival dello Sviluppo Sostenibile ovviamente non si è occupato solo di informazione, ma anche di economia. E in collegamento telefonico con noi abbiamo Nadia Lambiase. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, lei è dottoranda in Innovation for the Circular Economy, è il primo dottorato in economia circolare attivato qui all'Università di Torino ed è anche presidente di Mercato Circolare, una startup nata lo scorso anno che propone la prima app per conoscere imprese e prodotti dell'economia circolare in Italia, anche vicino a noi. Lo scorso giovedì al Toolbox Coworking avete organizzato insieme a If Life Design un evento dedicato al Decent Work, che possiamo tradurre come lavoro dignitoso, ed economia circolare, che sono dei fattori cruciali per gli obiettivi dell'agenda 2030. Partiamo da qui e le chiedo: che cos'è l'economia circolare di cui si sente tanto parlare?
L'economia circolare vuole essere un nuovo approccio e un nuovo paradigma economico, ma non solo, anche sociale, culturale, e si oppone al modello lineare. Infatti l'idea del cerchio va in quella direzione lì. Non dobbiamo più solo prendere le risorse, trasformarle e poi accumularle in rifiuti quando smettono di essere dei beni, ma immaginare una produzione, un'ideazione, una progettazione di beni e servizi fin dall'inizio in maniera intelligente e quindi porsi queste domande: quale materiale utilizzo per produrre il mio bene? E posso utilizzare materiale che arriva dalla natura oppure da flussi di materia prima e seconda, quindi tutto il riciclo. E poi lo costruisco per la durata, che duri il più lungo possibile il mio bene, che possa essere facilmente riparato e quando arriva a fine vita magari facilmente disassemblato e quindi facilmente diciamo riciclato, recuperato in tutte le sue componenti. Quindi se vogliamo diciamo individuare i quattro cardini un po' dell'economia circolare sono un po' questi: generare valore dallo scarto. Quindi tutto ciò che fino a ieri consideravamo un rifiuto, uno scarto, vederci una miniera di valore da trasformare. Il utilizzare materiale produttivo come input produttivo, materiale naturale, bio-based o materia prima-seconda. Costruire per la durata e un'altra cosa molto molto importante che ha a che fare anche con la nostra cultura e abitudini, prediligere l'uso al possesso. Io non devo per forza possedere dei beni, l'importante è che li usi. E quindi il tema della condivisione con altri o acquistare non più un prodotto sul mercato ma un servizio. Faccio un esempio: non compro la macchina ma compro il servizio di spostarmi, il car sharing. Non compro una lavatrice ma il servizio di poter disporre a casa mia di una lavatrice, così come sta sperimentando la Bosch in Nord Europa.
Perfetto.
Un punto dei flash molto veloci di che cosa è economia circolare. Come si vede, è una roba molto composita, sicuramente non è solo riciclo.
Sempre in questa prospettiva, appunto, stiamo parlando di decent work, in che modo si possono conciliare le due cose?
Sì, abbiamo detto che vuole essere un nuovo sguardo sull'economico, sul culturale, sul sociale, l'economia circolare. E quindi il tema anche del lavoro, un lavoro che guardi alla qualità del lavoro che faccio, della vita delle persone che lo fanno, è fondamentale. Quindi portare al centro le persone in dialogo con l'ambiente. Per cui una riforma economica non può non passare anche da un ripensamento di che cosa è il lavoro. E un altro aspetto importante è il tema del valore, cioè dare il lavoro che dà valore a noi stessi innanzitutto che lavoriamo, dà un valore economico e dà un valore all'ambiente, se ha un impatto positivo. Quindi in questo senso un lavoro dignitoso si sposa con tutto il tema della, diciamo, transizione e rivoluzione dell'economia circolare.
Perfetto, grazie mille Nadia per questo contributo.
Grazie a voi, buona Ciao. Continuazione. Ciao.
E ringraziamo Nadia Lambiase. Questo era il contributo appunto di Nadia di Mercato Circolare. Torniamo in studio con Luca. Prima di salutarci, un'ultima domanda, anzi in realtà due. Intanto vorrei chiederti, secondo te si può definire la positività come un'essenza circolare? Come qualcosa che si autoalimenta?
A ci picchia, sì. Beh, ma questo lo sentiamo tutti. Lo senti tu la mattina quando esci di casa, il primo che ti sorride e ti cambia la giornata. Se invece trovi uno che ti fa già girare le scatole, la giornata devi già impegnarti, no? No, poi la gentilezza, la positività si nutre di gentilezza, di empatia, di spiritualità, sono tutte cose che, ma sono potentissime, sono, è quello che non, la scienza non ha mai scoperto, che è il moto perpetuo, la positività è il moto perpetuo.
Perfetto, perfetto. E per il futuro, qual è il tuo augurio più grande per Mezzopieno? Come lo vedi?
Mezzopieno di entrare nella gente e di diventare circolare.
Perfetto. Quindi rimaniamo perfettamente in tema, direi, no?
Certo. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito per oggi. Luca Strel, grazie per essere stato con noi e buon lavoro e complimenti per
questa rete che avete messo su. Positivo.
Grazie,
di cui
ragazzi,
secondo me tutti abbiamo bisogno. Quindi confermo cosa ci dice Francesca. Per oggi è tutto, l'appuntamento con Futura Talk è per domani, sempre alla stessa ora. Ci saranno in studio però due nostri colleghi, Federico Casanova e Nadia Boffa, che ci parleranno di alcolismo e giovani a Torino. Grazie a tutti per averci seguito. Un ringraziamento in particolare in regia a Pasquale Massimo.
Non ci resta che augurarvi buon pomeriggio da Francesca Sorrentino
e Riccardo Liguori.